Politica, il giorno di Renzi Premier. In Sardegna, scrutinio a rilento per le regionali. Concluso senza vittime il dirottamento dell'aereo etiope. Trionfo della grande bellezza in Inghilterra. Oscar, sempre più vicino.
Buongiorno, benvenuti al GR di Radio Sestina. In studio Francesco Giambertone
e Lucia Maffei.
Cominciamo subito questa edizione con la politica. È il giorno di Matteo Renzi che 10 minuti fa ha ricevuto da Napolitano l'incarico di formare un nuovo governo. Il racconto della mattinata nel servizio della nostra inviata a Roma Alexis Paparo.
In anticipo di 10 minuti è alla guida di una Giulietta bianca. Matteo Renzi arriva alle 10:20 ai cancelli del Quirinale per ricevere l'incarico di formare il nuovo governo. Accanto a lui in auto il capo ufficio stampa Filippo Sensi. Vestito scuro, camicia bianca e volto abbronzato. Così il futuro premier si presenta al colloquio con Napolitano. Dopo il suo ingresso davanti alla residenza del Presidente della Repubblica, è partita una piccola manifestazione di protesta, organizzata da Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni in testa, per chiedere le elezioni. Due i punti principali di cui stanno discutendo Renzi e Napolitano: il programma e la squadra di governo. Il Presidente della Repubblica si aspetta una lista, se non pronta, tratteggiata a grandi linee, anche se la composizione del prossimo governo sembrerebbe ancora in alto mare. E sul programma il Presidente della Repubblica ha molto insistito, anche nel suo discorso al Parlamento europeo il 4 febbraio scorso. Tre le parole chiave: riforma, legge elettorale e lavoro in testa, stabilità e attenzione all'Europa. Intanto i mercati hanno accolto bene la mossa di Matteo Renzi, che a 39 anni diventerà il più giovane Presidente del Consiglio italiano. Lo spread tra BTP decennali e omologhi tedeschi è fermo a 197 punti.
Per una poltrona assegnata, tutte le altre restano per ora scoperte. Renzi vorrebbe un esecutivo formato da non più di 18 persone. Ci aggiorna sul toto ministri Davide Gangale.
Il toto ministri impazza e sono due le poltrone più calde, tesoro e sviluppo economico, che avranno la responsabilità di fissare i margini dell'azione del nuovo governo Renzi e programmare il rilancio dell'economia. La lista dei papabili per il tesoro si è allungata nelle ultime ore, da Lucrezia Reichlin a Lorenzo Binismaghi, passando per Fabrizio Barca e Tito Boeri, ed è spuntato anche il nome di Franco Bernabè, ad ENI in scadenza di mandato. Da più parti però si invoca una nomina politica, non tecnica, che manca ormai dai tempi di Giulio Tremonti. Per lo sviluppo economico, invece, i nomi più gettonati sono quello di Maurizio Martina, Vittorio Colao e Piercarlo Padoan, mentre Luca Cordero di Montezemolo sarebbe candidato ad un ipotetico nuovo ministero, quello del Made in Italy. Il rebus della nuova squadra di governo è ancora irrisolto. L'unico posto sicuro è quello di Graziano Del Rio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Partita aperta anche per l'interno, un ministero che Angelino Alfano punta a tenersi stretto, ma al quale ambirebbe anche Dario Franceschini.
E nel frattempo la nostra inviata Alexis Paparo ci ha fatto sapere le prime parole di Matteo Renzi a Roma. Ho assicurato al capo dello Stato il massimo impegno, ha detto, e sono prioritari i contenuti. Questi i tre punti elencati da Matteo Renzi: lavoro, pubblica amministrazione e fisco. Ma restiamo sulla politica e andiamo in Sardegna, perché seguiamo in diretta lo spoglio delle elezioni regionali, che per ora procede a rilento. In studio con noi Luigi Brindisi.
Sì, Francesco, allora 5 ore dall'inizio dello spoglio elettorale in Sardegna sono state scrutinate solo 49 sezioni su 1836. Davvero troppo a rilento per avere delle indicazioni su chi vincerà le elezioni. Dai primi dati, comunque assolutamente parziali, il governatore uscente di centrodestra Ugo Cappellacci è in vantaggio sul candidato del centrosinistra Francesco Pigliaru per 44 a 18 al 40,01%. Davvero troppo poco, considerando che il distacco in termini di voti assoluti è di 400 voti. Più indietro, secondo dalle prime battute, l'indipendentista Michela Murgia alla testa della coalizione della lista Sardegna Possibile ed è ferma sotto il 10% dei voti. Secondo quanto si è appreso da un comunicato della Regione Sardegna, che ha spiegato appunto il perché lo spoglio procedesse così a rilento, è per il fatto che lo scrutinio non può andare avanti senza procedere con lo spoglio sia dei candidati presidenti sia dei candidati consiglieri. Questo ha naturalmente rallentato le operazioni. C'è da dire poi che l'affluenza è scesa rispetto al 2009 del 15% addirittura. Probabilmente ciò è stato possibile anche per il fatto che nel 2009 si votava soltanto in una sola giornata, e anche il fatto che il Movimento 5 Stelle non abbia presentato una propria lista potrebbe aver contribuito a far abbassare notevolmente ancora l'affluenza.
Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Un aereo diretto a Roma è stato dirottato nelle prime ore del mattino dal copilota. Nessun ferito a bordo dopo l'atterraggio a Ginevra. Il servizio di Stefania Cicco.
Voglio asilo politico. È contenuta in quest'audio diffuso su Twitter la richiesta del copilota 31enne che ha dirottato a Ginevra il volo partito la notte scorsa da Addis Abeba e diretto a Roma. La registrazione audio del dirottamento testimonia il breve dialogo avuto dal dirottatore con la torre di controllo dello scalo svizzero. Prima di prendere i controlli dell'aereo, infatti, l'uomo avrebbe contrattato con le autorità elvetiche la possibilità di asilo politico. «Mi sento minacciato nel mio paese», avrebbe spiegato. Illesi tutti i passeggeri a bordo, oltre 200, tra cui 138 italiani, ben 111 quelli diretti a Fiumicino. Il volo era partito dalla capitale etiope intorno a mezzanotte, quando, all'altezza del Sudan, il dirottatore ha aspettato che il pilota andasse alla toilette per prendere il controllo dell'aereo e indirizzarlo verso la Svizzera. Il pilota del Boeing 767 è però riuscito a lanciare comunque l'allarme. Il volo è stato accerchiato da aerei militari mentre sorvolava i cieli svizzeri ed è stato costretto a scendere sull'aeroporto di Ginevra, che nel frattempo era stato chiuso. Dopo l'atterraggio, il copilota ha cercato di scappare calandosi con una corda da un finestrino dell'aereo, ma è stato subito arrestato.
Concentriamoci ora su Milano e passiamo ad Expo. Iniziata da poco in Via Meravigli la presentazione del Centro Internazionale per il Diritto all'Alimentazione. Lo sta seguendo per noi Silvia Morosi. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Francesco. Sì, è ancora in corso alla sede della Camera di Commercio di Milano la presentazione del Centro Internazionale sul Diritto all'Alimentazione. Un organismo promosso da Comune, Regione, Società Expo e Camera di Commercio. Sono due i principali obiettivi di questa iniziativa: la firma di un protocollo di collaborazione con l'Unione Europea e le Nazioni Unite per realizzare convenzioni europee multilaterali sul diritto al cibo garantito e la redazione di studi e ricerche in materia di alimentazione con la costruzione di una vera e propria banca dati di leggi che siano chiari per tutti gli Stati. Entro 30 giorni verrà formato un comitato di coordinamento che sarà presieduto da Livia Pomodoro, la Presidente del Tribunale di Milano, e il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che sono intervenuti all'incontro, hanno appena sottolineato l'importanza di questo centro come struttura da lasciare alla città per il dopo Expo 2015.
Grazie Silvia, ma l'esposizione universale continua a scatenare polemiche. Ieri pomeriggio al Parco delle Cave in centinaia hanno manifestato contro il progetto della Via d'Acqua. Il punto sulla vicenda di Gabriele Principato.
Si rischia un impatto ambientale devastante, dicono i comitati milanesi, se i progetti di cementificazione in aree verdi come il Parco delle Cave, previsti per Expo 2015, andranno avanti così come sono stati ideati. Per impedirlo, associazioni di cittadini si stanno battendo contro il piano della Via d'Acqua, un canale di 4,4 km, già in lavorazione, che collegherà la fiera di Ropero con la Darsina. L'opera, che passerà per quattro parchi, il Parco Pertini, il Parco di Trenno, il Bosco in Città e il Parco delle Cave, rischia, secondo le associazioni di abitanti dei quartieri della zona ovest di Milano, di sconvolgere l'identità di aree ricche di testimonianze storiche, che nel 2003 hanno ricevuto il conferimento del titolo di tesori del mondo dell'UNESCO. L'opera, il cui costo si aggira intorno ai 70 milioni di euro, è considerata strategica dall'organizzazione di Expo e dal Comune di Milano. Le associazioni, riunite sotto il nome di Cambia Canale e sostenute dal Politecnico Meneghino, non chiedono di abbandonare il progetto, ma di utilizzare un canale già esistente, costruito nel 1994 e da allora mai utilizzato, così da non violentare ulteriormente l'area. Giovedì 16 febbraio, una riunione negli uffici di Expo avrebbe dovuto mettere il punto sulla questione. Sull'incontro, a cui hanno partecipato Gianni Confalonieri e Antonio Acerbo, delegati del commissario unico di Expo Giuseppe Sala e i rappresentanti dei comitati cittadini, abbiamo sentito Massimo Mainardi, del CSA Petrarca, uno dei gruppi aderenti al coordinamento Cambia Canale.
Sono emersi due elementi che riteniamo rilevanti. Innanzitutto Confalonieri ha informato i partecipanti al tavolo che l'ingegnere Acerbo di Expo incontrerà la società Maltauro per ridefinire la calendarizzazione dei lavori. Ci consentirà, ci darà due mesi di tempo, due mesi abbondanti, per andare ad approfondire tutte le criticità, i problemi che riguardano il percorso del canale sul il Parco delle Cave e il Parco di Trenno. L'altro elemento importante che secondo noi è emerso è la disponibilità, come abbiamo richiesto, a vincolare le aree adiacenti ai parchi per poi la futura acquisizione da parte del comune per ampliare questi parchi e metterli in connessione tra loro.
Dalle polemiche su Expo a quelle in Russia, dove sono in corso i giochi olimpici invernali. Fermata ieri a Sochi Vladimir Luxuria, che manifestava per i diritti degli omosessuali. Stiamo con Anna Lesneskaya, che ci racconta cosa è successo.
Vladimir sta bene, ma ha paura. Rimane chiusa nella sua stanza d'albergo. Così Imma Battaglia, presidente onorario di Gay Project, descrive lo stato d'animo dell'ex parlamentare transgender arrestata ieri a Sochi per aver esposto il cartello a favore dei gay nel villaggio olimpico. Luxuria è stata rilasciata qualche ora dopo dalle autorità russe, ma non si vuole fermare nel portare avanti la causa dei diritti degli omosessuali.
La situazione mi ha detto che è molto tesa, che non ha potuto dire la verità, non ha potuto raccontare, ha dovuto dire quello che le hanno detto di dire, ma che lei è ostinata, continua, e oggi nel pomeriggio, vestita ancora una volta di rainbow, andrà al villaggio olimpico, poi parteciperà anche andrà a vedere la partita sempre con la rainbow. Il suo corpo è ormai un corpo di lotta arcobaleno, sarà a vedere anche la partita di hockey, perché ha detto Imma: io non lascio soli gli attivisti, qui la situazione non è come la racconta.
Secondo il sindaco di Sochi, appunto, il problema dell'omofobia lì non esiste, visto che a suo dire Sochi è una città senza gay. Anche per chi non è d'accordo con la legge russa contro la cosiddetta propaganda dell'omosessualità ai minori, le autorità dicono di aver fornito uno spazio per manifestare il proprio dissenso. L'area per le manifestazioni ufficiali, però, si trova lontano dalla zona olimpica. Ecco perché Luxuria, oggi pomeriggio, vuole andare direttamente nel cuore del villaggio per sfidare Putin.
Grazie Anna. Dopo il grande caldo, a Sochi è arrivata la nebbia. Gare posticipate, cresce l'attesa per il pattinaggio di figura, dove sono in gara due coppie di italiani. Il servizio di Maria Elena Zanini.
La nebbia in quota sugli impianti dei giochi invernali sta mandando in tilt il programma della nona giornata di gare. A Rosa Cutor Extreme, lo snowboard cross maschile ha subito addirittura l'annullamento delle qualificazioni in programma alle 11 locali, le 8 in Italia. Dopo un primo rinvio di un'ora e un quarto, gli organizzatori hanno deciso di passare direttamente alla finale fissata per le 13.30. Gli abbinamenti degli atleti verranno fatti sulla base del ranking della FIS, la Federazione Internazionale dello Sci. Il biathlon, la mass start maschile in programma ieri sera e spostata questa mattina, ha subito un ulteriore rinvio per le 15.30. Le speranze azzurre per questa disciplina sono tutte per il trentino Luca Soffer. Nel pomeriggio, alle 16, si disputeranno le finali del pattinaggio artistico, dove c'è grande attesa per le due coppie italiane, Ghignar Fabbri e Cappellini Lanotte, freschi vincitori dei campionati europei, che si sono qualificati rispettivamente con il punteggio di 58.14 e 67.58. Se non al primo posto, occupato per il momento dagli statunitensi Davis e White, che hanno chiuso col record mondiale, l'obiettivo per loro è salire almeno sul podio. È di questa mattina invece l'ultimo bollettino medico su Maria Komissarova, la sciatrice di freestyle russa che si è rotta sabato la 12ª vertebra dorsale cadendo in allenamento. Il ministro dello sport russo ha confermato oggi che l'atleta si sottoporrà a Monaco a una seconda operazione dopo la grave lesione. La russa è già stata sottoposta a un'operazione di emergenza che è durata 6 ore e mezza in un ospedale della regione di Kranj-Polania. Secondo la Federazione Russa di Sci Freestyle, la sciatrice continua a essere in condizioni gravi ma stabili.
E a proposito di italiani all'estero, una buona notizia per Paolo Sorrentino. Il suo film La Grande Bellezza trionfa agli Oscar inglesi. Federico Toman.
La Grande Bellezza fa un altro piccolo passo verso l'Oscar. Il film diretto da Paolo Sorrentino ha vinto ieri il BAFTA, l'Academy Award inglese, nella categoria Miglior Film Straniero. Una volta salito sul palco della Royal Opera House di Londra, Sorrentino ha voluto dedicare il premio al collega Carlo Mazzacurati, scomparso il mese scorso. Dopo il Golden Globe di gennaio, battuto ancora una volta La vita di Adele di Abel Latif che Chiche. Il film francese, grande rivale per la corsa alla statuetta hollywoodiana, non è stato nemmeno incluso nella cinquina finalista. Il trionfo al Festival di Cannes del maggio scorso sembra ormai un lontano ricordo. Mancano solamente 2 settimane alla notte degli Oscar del 2 marzo, a Los Angeles. Il cinema italiano, a 15 anni dal trionfo della vita bella di Roberto Benigni, incrocia così le dita per la sua grande bellezza.
Era l'ultima notizia, è tutto da Radio Sestina, alla prossima edizione.